Questa mattina desidero condividere con voi alcune riflessioni che il Signore mi ha fatto fare per esortarmi, per riprendermi, questo per il mio bene, su come devo stare vigilante, come devo stare attento, su come comportarmi nei confronti di un mio grande ed insidioso avversario. Avversario che però, evidentemente, deve essere comune a tanti figli di Dio, perché nel Nuovo Testamento se ne parla tanto. E per introdurre l'argomento leggiamo alcuni passaggi della Scrittura che l'Apostolo Paolo ha indirizzato a 3 chiese diverse sullo stesso soggetto. Chiese che evidentemente avevano fra di loro lo stesso avversario e lo stesso nemico. Ho chiesto a Mario di aiutarmi perché ho dei problemi con la voce nel leggere alcuni passaggi della Scrittura. Il primo lo troviamo in Romani, al capitolo 6, i versetti 6 e 7.
Sappiamo, infatti, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato.
Un secondo passaggio in Efesi, al capitolo 4, i versetti da 22 a 24.
Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità.
E infine Colossesi, capitolo 3, versetti 9 e 10.
Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza e immagine di colui che l'ha creato.
Da questi versetti vi sarà risultato evidente che questo nostro pericoloso, questo nostro insidioso avversario è il nostro vecchio uomo, la nostra natura umana e carnale. Ma per combattere efficacemente un avversario è importante innanzitutto saperlo riconoscere, è importante conoscerlo. E perciò mi sono posto una prima domanda. Chi è, cos'è il mio vecchio uomo? E l'Apostolo Paolo lo indica chiaramente, scrivendo alla Chiesa di Efeso. Efesi, capitolo 2, i primi 3 versetti, versetti da 1 a 3.
Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri.
Quindi, il vecchio uomo è il mio io, quello che è dentro me, dentro ogni persona. È la nostra natura umana che ne dirige la vita, usando la concupiscenza, usando i ragionamenti umani, usando passioni ingannatrici. Ma nei versetti che abbiamo letto inizialmente è detto che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo. Quindi questo significa che ognuno di noi, ogni figlio di Dio, ha realizzato una nuova nascita e quindi evidentemente aveva una precedente vecchia natura e quindi un vecchio uomo. Quindi a questo punto un'altra domanda mi sono chiesto. Il nostro vecchio uomo, quello che era precedente alla nostra nuova nascita, è stato veramente e totalmente crocifisso con Cristo? Ce ne siamo veramente spogliati insieme ai suoi atti, alle sue passioni carnali, alle sue passioni ingannatrici e peccaminose? Verifichiamo spesso con onestà e sincerità di cuore allo specchio delle Scritture se veramente abbiamo deposto tutto il vecchio uomo alla croce di Cristo o se invece ne abbiamo trattenuto un pezzo più o meno grande per noi? Vedete, fa parte della natura, è naturale per l'uomo cercare di imporre, di manifestare il proprio io, la propria volontà, il proprio temperamento. Questo, dicevo, è una cosa del tutto naturale e umana. Ad esempio, l'orgoglio è una delle manifestazioni insite proprio nella natura umana. È difficilissimo, direi quasi impossibile, accantonarlo senza l'aiuto dello Spirito Santo e del Signore. Infatti abbiamo letto in Romani, versetto 6 del capitolo 6, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato. E poi l'Apostolo prosegue al versetto 7, poiché colui che è morto è affrancato dal peccato. Quindi, se è naturale manifestare il proprio io, abbiamo però visto che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo, quindi annullato, morto e sepolto. Vedete, personalmente non ho mai assistito alla riesumazione di un corpo morto da poco, ma però penso che non sia un gran bel vedere, insomma. Del resto, ricordate come anche Marta, quando il Signore ordinò di spostare la pietra della tomba dove era stato rinchiuso Lazzaro, Marta era molto preoccupata, tanto da dire al Signore, molto perplessa, Giovanni capitolo 11, versetto 30, Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno. Perciò, se i nostri corpi diventano velocemente disgustosi sia alla vista che all'olfatto, così anche il nostro vecchio uomo, con tutti i suoi atti, che è stato annullato, è stato quindi è morto, è stato sepolto, e quindi diventa ripugnante, diventa disgustoso se riappare. In Colossesi al capitolo 3, versetto 10, abbiamo letto che avete svestito l'uomo vecchio con i suoi atti e rivestito il nuovo che si va rinnovando in conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Come figli di Dio siamo chiamati a svestire il vecchio uomo e a rivestire l'uomo nuovo, che è immagine del nostro Signore, il modello è il nostro Signore Gesù Cristo. Tra l'altro, se notate nel versetto di Colossesi, non è previsto uno stato, un periodo intermedio di nudità. O si è vestiti del vecchio o si è vestiti del nuovo. Non è previsto un periodo in stand-by. E ancora, leggiamo in Colossesi al capitolo 3, versetti da 12 a 15, dove ci è indicato quale deve essere il nostro nuovo vestito che come figli di Dio dobbiamo indossare. Colossesi 3, da 12 a 15.
Rivestitevi dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori, e siate riconoscenti.
Qui sono indicate alcune caratteristiche del vestito indossato dall'uomo nuovo. E questo ha lo scopo, avete queste indicazioni, lo scopo di darci la possibilità di verificare continuamente con quale abito noi stiamo andando in giro. Questo perché l'uomo vecchio non dovrebbe farsi più vedere nel credente, perché non si possono mischiare e adattare abiti vecchi, sporchi e puzzolenti con abiti nuovi e profumati. Perché se facciamo così, inevitabilmente gli abiti nuovi saranno sporcati, saranno impuzzolentiti da quelli vecchi e non viceversa, purtroppo. Questa è la situazione, questo connubio, di chi si presenta nel nome di Cristo Gesù, mezzo vestito di abiti nuovi, vestito di amore, di grazia cristiana, con una certa conoscenza della parola di Dio, animato magari da un sincero desiderio di onorare l'Eterno, ma non completamente libero dai vizi e dalle pecche del proprio passato. In Seconda Corinzi, al capitolo 5, versetti 17, si afferma con decisione e direi senza nessun tipo di alternativa. Seconda Corinzi 5,17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Non c'è un'alternativa a questa situazione. In realtà, questa realtà che è inequivocabilmente affermata in questo versetto sta a dimostrare che è assurdo pensare che ci possa essere cose e comportamenti vecchi con cose nuove del nato di nuovo in Cristo Gesù. In Romani al capitolo 6, al versetto 6, è detto che il vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo, quindi è morto e sepolto. Mentre in Colossesi 3,10, sempre Paolo, afferma che siamo invitati a spogliarci del vecchio uomo. Allora, la prima domanda è come può essere o come può doversi spogliare dell'uomo vecchio se questo è già stato crocifisso, se è morto e sepolto? Ovviamente questa contraddizione, questo contrasto è solo apparente. Infatti, in Romani si fa riferimento alla nostra posizione di salvati dal sacrificio di Cristo e quindi si fa riferimento alla nostra posizione vista da Dio, giustificati e rigenerati e già seduti nei luoghi celesti. Invece, in Colossesi, viceversa, si considera la nostra posizione quotidiana, posizione di pellegrini in questo mondo, con tutte le insidie che ci tende proprio il principe di questo mondo, Satana, mentre siamo chiamati a santificarci continuamente nel nostro cammino su questa terra, santificarci come è santo il modello a cui ci dobbiamo ispirare, e quindi il Signore. Dio ricordava, anzi direi ordinava al suo popolo, in Levitico 11,44, «Poiché io sono il Signore, il vostro Dio, santificatevi dunque e siate santi, perché io sono santo». E Pietro riafferma questa necessità nella sua prima epistola. Ovviamente da questi richiami si comprende che è possibile che il vecchio uomo, nonostante sia stato crocifisso con Cristo, possa nuovamente fare capolino nella vita e nell'operare di un credente che non se ne è spogliato completamente o che di tanto in tanto torna ad indossare qualche vecchio capo. Questo evidentemente è un grave svantaggio per una vita cristiana di santificazione, per una vita cristiana di consacrazione, di servizio. Inoltre è anche un grave handicap per la nostra testimonianza personale. Allora, a questo punto poniamoci una domanda. Come riconoscere quando il vecchio uomo si fa avanti, quando prende un po' di sopravvento? Innanzitutto, il vecchio uomo ha una caratteristica, è orgoglioso. Mi permetto di aprire qui una piccolissima parentesi per dire che, come molto spesso, siamo più facilmente portati a vedere i residui d'orgoglio negli altri piuttosto che in noi stessi. Chiudo la parentesi. La nostra natura carnale è proprio per natura orgogliosa, desidera avere il primo posto, vuole mettersi in evidenza, vuole essere considerata e si compiace sempre più delle lodi che riceve. Ama questo tipo di attenzione. Ma ci ricorda il libro di Proverbi, quella miniera di saggezza. Proverbi 14,16. Lo stolto è arrogante e presuntuoso. Inoltre, vuol sempre aver ragione, Proverbi 12,15, la via dello stolto è diritta ai suoi occhi, e quando non ottiene la ragione diventa litigioso e contenzioso. Proverbi 18,6, le labbra dello stolto causano liti e la sua bocca attira percosse. È per natura tendenzialmente iracondo. Proverbi 26,11, lo stolto dà sfoggio a tutta la sua ira. Non si cura dei sentimenti altrui, offende con facilità e quindi con altrettanta facilità si offende. Proverbi 18,19, un fratello offeso è più inespugnabile di una fortezza e le liti fra i fratelli sono come le sbarre di un castello. Purtroppo questa è la la dura realtà di cui a volte anche, nella quale a volte anche noi possiamo facilmente incontrare e sperimentare. Il vecchio uomo, come abbiamo visto, è impaziente, si irrita facilmente, è instabile, spesso è una persona scoraggiata, quasi sempre è pessimista, tanto che, perché questa natura di pessimismo? Perché ha l'occhio alle cose carnali di questo mondo. Ma ci ricorda sempre l'Apostolo Paolo in Romani al capitolo 7, i versetti da 14 a 20.
Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene, no. Infatti il bene che voglio, non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me.
Tendenzialmente il vecchio uomo è tollerante e debole verso il suo peccare, anche se cerca qualche volta di resistere con le proprie forze alle tentazioni, però cade facilmente. Inoltre ha un'altra caratteristica, è sempre pronto a giustificare i propri difetti, cercando e facendo risaltare i propri difetti negli altri e dando la colpa delle proprie cadute alle provocazioni o alle azioni altrui. Il risultato di tutto questo sarà quello che scrive con estrema chiarezza Giacomo nel capitolo 4, nei versetti da 2 a 7 della sua epistola.
Voi bramate e non avete. Voi uccidete e invidiate e non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra. Non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Oppure pensate che la Scrittura dichiari in vano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore, perciò la Scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi.
La ricomparsa, oppure il persistere nel seguire l'azione del vecchio uomo nel figlio di Dio purtroppo rende vana, rende inefficace, come abbiamo visto, la sua preghiera, la preghiera che rivolgiamo a Dio, esattamente questo come accadeva e ci è riportato nella scrittura, dicevo esattamente come accadeva al popolo di Israele quando si allontanava da Dio. Ci ricorda Isaia al capitolo 59, versetto 2. Ma le vostre iniquità vi hanno separati dal vostro Dio. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto. Perciò in questa situazione viene a mancare il frutto e la guida dello Spirito Santo e la vita spirituale dell'uomo che lascia ricomparire in sé il vecchio uomo inevitabilmente ne risente. E questo non perché il Signore ritira il suo spirito, come ben sappiamo, ma semplicemente perché chi si è fatto rivincere dalla sua vecchia natura non dà retta allo spirito di Dio. Perciò in questa situazione viene compromesso il servizio per il Signore, perché viene a mancare l'umiltà, la benevolenza, la benignità, l'amore, cioè in pratica viene a mancare tutto quello che Galati 6,22 menziona come frutto dello spirito, mentre per contro compare l'arroganza, la presunzione e a volte anche la pigrizia nelle cose del Signore. E questo non perché desideriamo essere pigri, ma semplicemente perché le cose del Signore passano in un secondo piano e quindi sono un po' meno importanti. Pensiamo di essere saggi, pensiamo di essere capaci, e questo impedisce quindi a Dio di operare tramite la sua potenza, tramite la sua saggezza e tramite la sua onniscienza. Se poi il vecchio uomo, l'uomo naturale, oltre che nell'individuo, si fa la sua comparsa, si fa vedere anche nella chiesa locale, allora i guai diventano ancora molto più seri, perché inevitabilmente diventeranno più grandi e più devastanti, perché si può portare addirittura alla morte della testimonianza. E se questo accade, la chiesa smette di prosperare, smette di crescere e smette di portare gloria al Signore. In una chiesa locale in cui i suoi membri manifestano veramente la realtà, la vivacità dell'uomo nuovo, si vivrà e si realizzerà ciò che afferma Giovanni, capitolo 11, versetti da 34 a 35.
Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri.
Quando invece l'uomo vecchio ricompare con le sue pretese, con il suo orgoglio, col suo egoismo, sia il credente singolo che l'assemblea non è più in grado di dare una testimonianza efficace, non è più in grado di manifestare questo amore. Quando c'è l'amore per una persona o per un insieme di persone, questo inevitabilmente porta al desiderio di stare vicino, di stare assieme, al di là di quei che possono essere i sacrifici. Oltre 50 anni fa, dopo una giornata di lavoro, ero disposto a fare 10-11 ore, magari in piedi, in treno, per venire a trovare una persona che mi era cara. Dicevo, quando questo desiderio nella chiesa locale diventa parziale o viene a mancare, è a questo punto il momento di porsi una domanda. Stiamo ubbidendo o no a un chiaro ordine del Signore Gesù? E ancora, chi si sta vicino, al di là delle belle parole che possiamo dire, vede veramente che siamo dei discepoli del Signore? Giacomo nella sua epistola al capitolo 3, versetti da 14 a 16, afferma chiaramente: ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Infatti dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. In definitiva potremmo dire che l'insorgere o i residui dell'uomo vecchio impediscono, distruggono, rendono sterile la vita spirituale e il ministerio, sia del credente singolo come della chiesa locale. E allora, per concludere queste riflessioni, poniamoci un'ultima domanda. Come fare, che cosa fare di questo vecchio uomo quando abbiamo la sensazione che riappare o quando lo vediamo riapparire? Vedete, a volte ci sono dei credenti, qui io mi ci specchio anche, che sono troppo contenti di se stessi, si sentono completamente a posto, più pronti ad agire a reagire a un'osservazione o a un'ammonizione o a una riprensione, fatta chiaramente per il mio bene, per il nostro bene, piuttosto che riconoscere e correggere un proprio errore e un proprio difetto. Troppo spesso ci si accontenta di aver abbandonato alcune vecchie abitudini, aver abbandonato qualche comportamento sbagliato o qualche comportamento peccaminoso, ma non si arriva mai veramente a fondo per esaminarci e correggerci continuamente davanti al Signore, allo specchio della parola di Dio e sotto la guida dello Spirito Santo. Dobbiamo esaminare con attenzione noi stessi, la nostra personalità, la specchia della Scrittura, e riconoscere con umiltà i nostri difetti, senza cercare continuamente delle scuse e senza paragonarci al comportamento di altri fratelli, e questo anche senza ingannarci. Il nostro modello deve essere Cristo Gesù. Vedete, qualche tempo fa, prima del culto parlavo con un fratello che tra l'altro è anche qui stamattina, il quale mi faceva notare una cosa curiosa, ed era questo. Per le cose da possedere, per le cose da desiderare, per le cose da chiedere a Dio, tendenzialmente siamo tentati di paragonarci a quelli che ci pare abbiano più di noi. Poi, nelle cose spirituali, invece, tendenzialmente tendiamo a paragonarci a dei credenti che noi riteniamo più carnali di noi, quindi più bassi, no? Ecco, questo è un dualismo che non sempre dovrebbe funzionare, insomma, dovremmo avere anche onestà intellettuale in certe situazioni. Quando il vecchio uomo si manifesta in noi e fa capolino nella nostra vita, non dobbiamo cercare giustificazione o scusa dando la colpa al nostro carattere, al nostro temperamento o a quant'altro. Vedete, quante volte si sente dire: che ci posso fare, sono fatto così. Oppure: questo è il mio carattere. Ma sono preoccupato anche per me stesso quando di questo mi preoccupa questo modo di fare, perché è la missione che innanzitutto abbiamo ottenuto qualche capo del nostro vecchio abito. È la missione che noi ci siamo completamente spogliati del vecchio uomo per affidarci totalmente alla trasformazione e alla rigenerazione che lo Spirito Santo vuole realizzare in noi. Oppure, e questa è una cosa ben più grave, perché riteniamo il Signore incapace di un'opera totale e potente e completa di trasformazione. Ci riteniamo più potenti del Signore. In realtà dovremmo riconoscere e ammettere che il peccato sta cercando di impedire e di disturbare o di rovinare la nostra vita di comunione con il Signore, con la Chiesa locale, indebolendo la nostra testimonianza e il nostro servizio. Tollerare tutto questo porta inevitabilmente a un inaridimento del ministerio, sia del credente che della Chiesa locale, oltre che ovviamente a contese e contrasti, perché emergono le caratteristiche di ognuno di noi. Ricordiamoci sempre però, davanti a queste difficoltà, che con la sua morte il Signore Gesù ha riportato la vittoria completa e totale sopra il peccato, ha riportato una vittoria totale e completa sopra il nostro vecchio uomo, e ha riportato una vittoria totale e completa sopra ogni aspetto peccaminoso del nostro carattere. Il Signore Gesù rassicurava i Suoi e quindi rassicura anche noi oggi in Giovanni 16:33. Vi ho dette queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. E quindi, in virtù di questa affermazione, il credente non può né deve cercare giustificazioni o scuse per le sue sconfitte. Sconfitte dovute proprio al proprio carattere, magari difficile, ribelle, intollerante, peccaminoso. Ognuno ci può mettere quel che ritiene meglio. È necessario però riconoscere e confessare anche questo tipo di peccato, come del resto ogni altro tipo, sapendo e confidando sempre in ciò che afferma prima Giovanni 1:19, che 1:9, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se giornalmente ci cibiamo della parola di Dio e con l'aiuto, il suo aiuto, l'aiuto dello Spirito Santo, camminiamo guidati da Lui, dallo Spirito, allora sapremo riconoscere, sapremo confessare i peccati generati dal nostro carattere, dalla nostra personalità, cioè quei caratteri che in pratica saranno generati dal nostro vecchio uomo, ottenendo così da Dio il perdono e l'aiuto per poterli vincere. Cari fratelli, care sorelle, preghiamo il Signore che ci aiuti per la potenza del suo Spirito a sorvegliare sempre il nostro vecchio uomo, a riconoscere i segni della sua ricomparsa, a sapere che la sua ricomparsa è un peccato che distrugge il nostro lavoro di testimoni fedeli. Consoliamoci e fortifichiamoci con ciò che l'Eterno faceva scrivere a Geremia già nei tempi antichi, ma che è valido anche per noi oggi. in Geremia 1,19 troviamo scritto: «Essi ti faranno la guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te, dice il Signore». E sapendo e avendo la certezza per fede che è in Cristo, come ci ricorda l'Apostolo Giovanni nella sua prima epistola, tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Quindi, preghiamo veramente che queste verità siano sempre presenti nella nostra mente e nel nostro cuore, aiutandoci, spronandoci, stimolandoci a una vita di santificazione e di servizio che onori e dia gloria all'Eterno. Amen.